DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. Valparaíso, ha scritto Neruda, un caos, sei una testa tra i colli e non ha mai finito di pettinarti, mai il tempo di vestirti, sempre ti ha sorpreso la vita. Così parlava Neruda di Valparaíso, un porto frenetico che nel tempo, da sempre, è stata una città per chi lavorava nel porto, ma anche di tutto il suo intorno, per cui un'intera strada, per esempio, dedicata a chi lavorava, faceva lavoro sessuale, e arte di strada, una città, come si è sempre detto, dove tutto si può, patria di artisti che hanno da sempre trovato qui la possibilità di dipingere, la possibilità di esprimere attraverso l'arte questo incanto. E io ho avuto la fortuna in questo viaggio di poterla attraversare accompagnato da un amico, un iaio, una persona che qui vive e che già ci ha raccontato nella puntata precedente in cui parlavamo del Centro Culturale Sant'Anna e di questo progetto comunitario interessante, ci ha raccontato una parte della sua vita appunto di quando veniva detenuto durante la dittatura proprio all'interno di quel centro culturale di cui appunto abbiamo parlato. E che dirvi, è un'esperienza veramente incredibile con un labirinto di strade, di scalinate assolutamente ripide che raggiungono questi nuclei di case in cima ai colli che sembrano aggrappate in modo assolutamente improbabile, ci si chiede come possano restare lì aggrappate e con tutti i tremori, tra l'altro, che ci sono, perché qui le scosse di terremoto sono abbastanza, direi quasi quotidiane. E una città che è nata proprio intorno a questo porto, un porto che era assolutamente importante per l'esportazione del grano e del mais, soprattutto verso la California. Nel momento in cui appunto si ha commercianti e capitali ovviamente stranieri, fecero del Cile un luogo di investimento, direi più di sfruttamento delle risorse per i loro profitti. E infatti troviamo tantissimi edifici che ricordano l'architettura italiana, che erano di proprietà appunto di questi commercianti italiani che hanno stabilito qui mulini, possibilità. Panetterie, pasticcerie, insomma direi tantissima parte dell'economia, una presenza molto forte questa della colonizzazione italiana di questo luogo. Ci fu un declino di questo porto che cominciò sia con il terremoto del 1906 e con anche l'apertura del canale di Panama. Adesso ha ripreso vigore l'attività del porto e uno scalo di crociere e l'esportazione di frutta ha ridato impulso a tutta questa attività. Con tutto questo c'è anche una grande resistenza, è una grande lotta, il sindacato delle persone che lavorano nel porto è molto forte e per esempio abbiamo potuto vedere i fossi nell'asfalto dovuti proprio alla bruciatura insomma di copertoni che qui spesso si fa nelle lotte sindacali del porto per impedire il passaggio delle auto sulla strada principale. e quindi rendere più forte la protesta dei lavoratori portuali. E oltre appunto alle strade, alle case, che veramente non riesco a fare fotografie che rendano l'emozione di scendere e salire da queste strade così ripide, un'esplosione di alberi, di colori, di fiori. Ci sono c'è dappertutto alberi di mimosa, assolutamente in fiore, albero di ciliegio. Siamo in inverno, però questa esplosione di questi colori è veramente enorme in tutta la città, negli spazi verdi che ci sono. Ho pensato di fare un podcast che vi portasse un po' intorno a quella che è stata il cammino che abbiamo fatto ieri, quando da Valparaiso siamo andate a Vigna del Mar. E cominciamo subito con questa scuola che abbiamo incontrato. La scuola è quella di Iaio, che è l'amico appunto che ci sta ospitando in questo periodo, e la scuola si chiama Ramon Allende. Perché si chiama Ramon Allende? Perché appunto è stata costruita e voluta dal nonno di Salvador Allende. Il nonno di Salvador Allende era massone e costruisce questa scuola, che è la prima scuola pubblica laica di tutto Valparaíso. Questa scuola, che tra l'altro è la scuola che ha frequentato anche Iaio, era ovviamente molto molto piccola ai tempi in cui Iaio era giovane, e sono anche i tempi in cui Allende vince le elezioni. Viene a visitare Valparaíso e un aneddoto molto interessante: Iaio faceva parte del gruppo di alunni che salutava appunto l'arrivo di Salvador Allende. Avevano ricevuto un protocollo molto rigido di accoglienza, quasi quasi militare, no? Nel senso che dovevano salutare in un certo modo, essere in riga in un certo modo, eccetera. E quindi si dispongono tutti questi bambini davanti all'ingresso della scuola. Arriva Salvador Allende e rompe praticamente le righe, abbracciando chi era lì per salutarlo e chiamando appunto compagni, anche i bambini che erano lì e che avrebbero dovuto salutare con un saluto militare, abbracciandoli e guardando la scuola, disse: "Questo sarà uno dei miei impegni, ristrutturare questa scuola e renderla una scuola al passo con i tempi." E così fece, mantenne la promessa, e in solo un anno questa scuola fu ristrutturata, e adesso la potete vedere nelle foto che sto cercando di caricare in questo podcast. La scuola gialla che vedete è appunto quella costruita dal nonno di Allende e ristrutturata durante il governo di Salvador Allende. E così ho pensato anche di inserire appunto una serie di foto su Valparaíso che diano un po' il senso di queste case, di questi ascensori, di questi luoghi. È una città veramente molto molto bella e da visitare, ma da visitare intensamente, non solo nei luoghi insomma del turismo, ma anche girando per le sue per i suoi vicoli e per la parte più antica più antica. E altra cosa bellissima di Valparaíso, imperdibile, sono i murales. I murales si trovano praticamente dappertutto, sono bellissimi, richiamano la memoria e la storia dei popoli originari di questo territorio, richiamano le lotte di resistenza, richiamano e adesso anche moltissimi sono contro la violenza di genere, sono ispirati appunto al pensiero femminista. Veramente tantissimi, tantissimi i muri di Valparaíso non sono in silenzio, i muri di Valparaíso gridano. E Valparaíso e anche le spiagge, queste spiagge vicine al porto, dove per esempio alla domenica d'inverno arrivano un sacco di persone, anche perché qui le temperature durante il giorno sono veramente calde, e quindi voglio dire, si può anche stare sulla spiaggia a prendere il sole, e sempre queste onde altissime del Pacifico che hanno una potenza incredibile. L'abbiamo visto vicino alla casa di Neruda di Isla Negra, una delle case che abbiamo visitato in questo viaggio, perché di Neruda ci sono due case: la casa di La Sebastiana, che è la casa che si trova a Valparaíso, che è una casa che si muove in altezza e dall'altezza appunto di un colle guarda il porto, sempre con queste finestre enormi, che sempre con il letto verso queste finestre grandissime per poter guardare costantemente e continuamente il mare, che era la grande ispirazione di Neruda. Case piene di oggetti delle sue collezioni, piene anche delle relazioni che aveva, perché a Neruda piaceva tantissimo ricevere persone. Aveva sempre un bar nelle sue case. La casa di Isla Negra è proprio in riva al mare, una casa che è andata aumentando nel tempo, però non in altezza, se non appunto, come dire, distendendosi su queste rocce nere di Isla Negra, su cui appunto arrivano queste onde enormi, altissime, ed è veramente meraviglioso stare a guardarle. Si potrebbe stare per ore e ore e ore intere a sentire questa forza, questa potenza, questa energia. L'unica cosa che mi ha un po' perplesso delle case di Neruda è questo desiderio di collezionare, ma non solo, quindi di avere oggetti, come dire, che segnavano le esperienze dirette che lui aveva, comprensibili, per esempio il cavallo che aveva preso dal negozio di Temuco dove abitava da bambino, e che poi ha portato appunto alla casa di Isla Negra, o tante altre cose, oggetti che hanno attraversato la sua vita. Però devo dire che ho avuto un po' di resistenza nel vedere anche tutta una serie di oggetti, cioè questo desiderio di possedere oggetti che non hanno in verità attraversato la propria esistenza, ma arrivano da altri luoghi, e soprattutto ecco, non mi ha creato un po' di resistenza il vedere, per esempio, la collezione di farfalle meravigliose e di insetti meravigliosi. Però appunto, perché fermare questi voli? Perché tenere questo messaggio anche un uccello nella casa della Sebastiana qui a Valparaíso? Ecco, questo non mi è piaciuto, devo dire, e mi ha creato anche un certo disagio passare attraverso queste collezioni. Mentre la collezione di conchiglie mi è piaciuta molto, soprattutto appunto quella della casa di Isla Negra. Questo perché c'è una bellissima frase proprio di Neruda che dice che sostanzialmente il mare e la sabbia hanno reso vuote queste conchiglie. Quindi le conchiglie sono state lasciate vuote, non sono conchiglie vive, quelle che fanno parte della collezione, e conchiglie vuote per la sabbia e per il mare, quando il mare se ne andò a viaggiare per altri mari, lasciò così le conchiglie marine pulite dalla sua maestria, bianche per i tanti baci che diede loro il mare quando partì per i suoi viaggi. Questa è la frase di Neruda, che c'è appunto vicino alla collezione. E lasciamo un po' Valparaíso per andare invece a Viña del Mar. Viña del Mar è un paese molto, molto vicino. E ci siamo andati in treno, credo che sia l'unica linea di treno che funziona, quella da Valparaíso a Viña del Mar. Sono pochissimi chilometri, quindi insomma si fa abbastanza in fretta. Prima di lasciare però Valparaíso, c'è un'altra esperienza che bisogna assolutamente fare, prendere le micro. Le micro sono i piccoli autobus che salgono su queste appunto improbabili strade che si aggrappano su questi colli assolutamente ripide, vanno ad una velocità incredibile e vengono chiamate da chi abita qui a Valparaíso rompiossa. Questo sì, perché gli autisti guidano appunto in modo estremamente veloce, le fermate sono estremamente rapide, le persone devono salire e scendere in fretta, e tutto all'interno ovviamente ci sono continui sobbalzi dovuti sia alle strade che a queste curve che continuano ad esserci nelle strade di Valparaíso. Ma veniamo appunto a Viña del Mar, dove andiamo in questo palazzo, il palazzo di Francisco Vergara, che adesso è diventato un centro culturale, dove troviamo alcune collezioni. Ecco, io mi sono soffermato soprattutto sui lavori di due artisti, e qui vi aggiungo l'audio che ho registrato ieri durante l'esposizione. La mostra è quella di Mono Gonzales, un artista che fa questi enormi arazzi.
Una serie di volti che richiamano i 50 anni dal colpo di Stato del 1973, e la confezione di queste opere riproduce il lavoro di Mono Gonzales, che ha avuto sempre dalla dittatura appunto come centralità le persone morte, torturate e le persone che sono state prigioniere della dittatura. E questo, il suo lavoro vuole essere proprio un omaggio e un ricordo di queste persone.
E come potete vedere dalle foto, si tratta di volti dietro delle sbarre delle carceri, o volti a cui viene impedito di parlare, e si sente appunto in questi lavori, oltre all'uso appunto dei colori, che sono i colori ancestrali che si usano molto spesso all'interno dei murales, si sente proprio il dolore e la sofferenza di questa estrema repressione del tempo della dittatura di Pinochet.
Sempre in questo palazzo trovo la mostra di questa artista che si chiama Lucía Aimoy, è un'artista che nasce a Maldonado in Uruguay negli anni 80 e cresce tra vari matite, forbici e vestiti, e la sua passione sempre è stata l'arte. Durante 7 anni ha incontrato sempre, ha cercato di trovare sempre questa arte, ma senza molto esito. E dalla pandemia del 2020 nasce il tempo e la necessità di esprimermi, e questo mi fece riconnettere con la mia essenza, dice, incontrando tecniche come l'acquerello, il ricamo, il collage, e soprattutto nel collage riscopre uno strumento di autoanalisi e anche di superamento, di risanamento di se stesse. Il titolo di questa mostra è La ricerca della mia identità, e nasce proprio da un'esplorazione intima di esperienze personali e di differenti tappe di vita, e che stanno tutte molto relazionate però con il tema dell'autoritratto, dell'abuso sessuale psicologico, della salute mentale, della relazione di coppia, coppia e del patriarcato, e sono espressi appunto attraverso la tecnica del collage in modo intuitivo, quindi la narrativa interna del subconsciente hanno incontrato la voce per esprimersi. Il collage le ha permesso di esprimere il suo mondo interiore in una maniera libera attraverso appunto il ritaglio di riviste, e ottenuto tutto ovviamente riciclando riviste con una narrativa visuale unica che invita a connettersi con esperienze ed emozioni. E la finalità di questo lavoro non si limita solamente alla ricerca di espressione e di autocoscienza, se no appunto vuole provocare un risveglio dei ricordi che sono più occulti e trasmettere attraverso queste tecniche e senza nessuna conoscenza accademica. Come una persona può conoscersi, analizzarsi e avere un processo di creatività e di sanazione in una maniera molto intuitiva.
Anche della mostra di Lucia Aimoi trovate delle foto caricate qui nel podcast che vi faranno vedere appunto come l'arte del collage è tecnicamente estremamente elevata. E infatti la mostra andava vista con una lente di ingrandimento per poter appunto individuare questi elementi piccolissimi che esprimevano però tanto all'interno della composizione. E grazie per l'ascolto di questo podcast e niente, ci vediamo, anzi, ci sentiamo al prossimo podcast.